Stefano Bezzani, che è l'autore di questo spettacolo La Bella Fabbrica, che andrà in scena al Teatro di Cestello. E non è, come possiamo dire, non è un caso, no? Che poi spiegheremo anche perché andrà in scena venerdì, sabato e domenica prossima, 12, 13, 14 aprile. La Bella Fabbrica è la storia, no? Di questo rapporto molto stretto, molto significativo, di grandissima intimità e scambio tra una fabbrica e la città di Firenze, no?
Sì, è così, esattamente. Tra l'altro il Pignone, anzi la Pignone come la chiamavano, perché era una fonderia, nasce proprio subito fuori la Porta San Frediano, in quello che era a metà Ottocento ancora comune di Signa, di Legnaia, e poi dopo negli anni 20 del Novecento viene trasferita in un'altra periferia, una nuovissima periferia che nasce a sud della ferrovia, alla zona sud di Rifredi, no? Che se vi ricordate sul muso del 23 il capolinea era la zona industriale, no?
Sì.
Quindi è un po' la storia della fabbrica e dell'ingegno, della fatica, del lavoro che tante centinaia di fiorentini e non solo hanno speso per far vivere, e di quelle periferie che nascono appunto dalla 1863-64 con Firenze capitale, che poi diventano ulteriori periferie durante il fascismo. E sono quelle periferie che tuttora esistono come se fossero un tessuto strappato dal resto della città, che qualcuno dice di voler rammentare, ma adesso, cioè, per ora.
Per ora, diciamo del Teatro del Cestello, e parliamo dell'Oltrarno, naturalmente parliamo per l'appunto di una zona precisa della città dove Pignone mette radici a un certo punto. Questo scambio, no, tra la città e la fabbrica, tra la fabbrica e la città, la fabbrica che costruisce anche la città e allo stesso tempo la città che nutre la fabbrica, no? Tu ci possiamo dare del tu, l'hai reso in un racconto corale che è frutto anche di interviste, è frutto di racconti, di un'ampia bibliografia, è frutto di una storia collettiva, no? Che rende conto di questo rapporto di cui dicevamo.
Sì, esattamente. L'intenzione è proprio quella di restituire alla città e a queste parti della città, a queste parti sia in termini topografici sia in termini sociali, cioè cittadini di questa città, che hanno fatto altro, che hanno contribuito in larga parte alla creazione della ricchezza su cui poi la città ha prosperato, è andato avanti, e che anziché disegnare borsette o vestitini o scarpine, costruivano prima architetture in ferro e poi successivamente macchine così importanti che hanno fatto sì che negli anni 70-80 del Novecento il nuovo Pignone, a quel punto il nuovo Pignone ENI, fosse l'industria italiana che contribuiva con il maggior numero, la quantità più importante di afflusso di valuta pregiata in Italia in assoluto.
Una storia anche di grande innovazione, no? come ricordavi, è un po' anche brechtiana, no? Cioè questo contributo degli umili, degli ultimi, degli anonimi alla grande storia.
Sì, cittadini quasi sempre, direi, senza voce, no? Cioè comunque con voci inascoltate, che vivevano in una zona che era prima nell'Oltrarno la zona dei macelli, del gasometro, degli scariche, e poi successivamente dagli anni 20 del Novecento in questa landa sperduta che era nemmeno collegata al resto della città, che nasce proprio per portare via dal centro della città quelle fabbriche che imbruttivano e degradavano la cartolina di Firenze, no? Immaginate che davanti al Grand Hotel c'era una fonderia molto grande, perché ci lavoravano centinaia di persone, e che fumava polvere di carbone e ferro sui signori che alloggiavano nei grandi alberghi.
Diciamo che a quel tempo le preoccupazioni ambientali erano sicuramente minori. È una storia anche di lotta, no? Quella di lotta popolare, e se vogliamo di una politica che lavora in maniera diversa sia sullo scenario nazionale che su quello locale. La grande crisi, il salvataggio del Pignone, una mobilitazione generale, anche quella fa parte dell'epopea della storia.
Sì, esattamente. Infatti il racconto si chiude proprio con il 1954, quindi con il salvataggio della Pignone da parte dei lavoratori in primis, che occupano la fabbrica per molti mesi, dall'impegno di alcune figure politiche fondamentali, tra queste il sindaco Lapira. Ma non solo lui, perché Lapira, pur essendo un democristiano, dialogava anche con qualche comunista, no? Come per esempio Mario Fabiani, che era il sindaco uscente,
esatto,
quello che aveva ceduto la carica a Lapira e che nel frattempo era diventato presidente della provincia. Ecco, questi due signori, che erano di due chiese molto molto diverse, no? E che rischiavano reciprocamente la scomunica, no? Da una parte.
Trovarono la forza di dialogare e trovare una soluzione. Erano tempi in cui i sindaci avevano anche maggiori margini di manovra rispetto ad oggi, questo va detto, però forse anche se li prendevano un po' quei margini di manovra, no? Andavano a frequentare dei territori di confine, oltrepassando le linee di confine a difesa della comunità, di una grande azienda che dava lavoro a migliaia di persone. Allora, La bella fabbrica di Stefano Mezzani con Claudia Fossi, Leonardo Venturi, Raffaele Totaro, Michele Brandi. Musica originale di Stefano Patrizio, regia di Raffaele Totaro, venerdì 12 aprile, sabato 13 aprile, domenica 14 aprile, rispettivamente 20:45, 20:45, 16:45 al Teatro di Cestello. Grazie Stefano di essere stato con noi, e non so come si dice in teatro, cioè so come si dice, ma non è bello dirlo in radio, quindi
diciamo in bocca al lupo.
In bocca al lupo, ok.